Magia, Stregoneria e Paganesimo va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007. Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. In questa trasmissione cercheremo di parlare della religione pagana politeista e precisamente risponderemo a quelle persone che ci hanno chiesto perché gli studi classici non portano alla religione pagana politeista. Cioè, in pratica, molte persone hanno rilevato che nonostante ci siano studi classici che portano alla religione pagana politeista, cioè che parlano degli dèi, queste persone, anche se fanno studi classici, non diventano persone religiose pagane politeiste. È una cosa che ha lasciato perplesse parecchie persone ed è un quesito che mi è stato posto proprio per l'occasione. Bene, voglio spiegarvi perché la religione pagana politeista non viene compresa dalle persone che fanno studi classici e voglio spiegarvi qual è il modo di vedere del monoteismo che viene imposto ai bambini, che viene imposto alle persone per impedire loro di vedere la religione pagana politeista negli studi classici, negli studi degli antichi dei, delle antiche civiltà. Ebbene, al massimo queste persone possono essere innamorate delle antiche tradizioni, si possono innamorare della Grecia, si possono innamorare di Roma antica, si possono innamorare delle avventure amorose di Zeus, si possono innamorare delle avventure amorose di Afrodite, si possono innamorare delle avventure, delle battaglie fatte da Ares, si possono innamorare di Atena, ma non riescono a manifestare l'Atena dentro di loro, l'Ares dentro di loro, l'Afrodite dentro di loro, perché sono distanti da tutto questo, proprio perché l'educazione cristiana, l'educazione monoteista, allontana queste persone dalla vita. E le persone, quando fanno gli studi classici, negli dèi e nelle loro avventure, leggono un comportamento estetico. Il comportamento estetico è leggere il comportamento eroico, leggere il comportamento piacevole, senza cogliere le emozioni che intervengono in quel comportamento. Quando noi pensiamo, tanto per fare un esempio, alla battaglia di Ilio, la battaglia di Troia, no? Cosa pensiamo? Pensiamo furori, possiamo battaglie, vediamo Achille che uccide Ettore, oppure l'ira funesta di Apollo, oppure altre avventure degli dèi e degli uomini. Ma cosa vediamo di Ilio in realtà? Di Ilio vediamo una forma estetica, una rappresentazione delle contraddizioni, degli amori, della guerra fatta dagli antichi. Ciò che noi non riusciamo a cogliere di Ilio, e lo può cogliere solo la persona religiosa, è che Ilio in realtà è una rappresentazione della vita, è la rappresentazione dello scontro a cui gli esseri sono chiamati una volta nati. La guerra di Troia non è altro che la guerra della vita, ed è la guerra a cui gli dèi ci chiamano nel nostro quotidiano. Ma lo stesso vale anche per Ulisse. Che cos'è il lungo viaggio di Ulisse per ritornare ad Itaca? Non è forse il viaggio della vita che va dall'uscita del bambino, dalla vagina della madre, fino ad arrivare alla morte del corpo fisico? Un viaggio fra le infinite tempeste di un mare, fra infiniti dei che ti combattono e altri dei che ti camminano a fianco. Che cos'è dunque l'Odissea, se non il cammino, il viaggio della vita? E che cos'è Medea, di cui ne parleremo in una prossima trasmissione, se non la vita stessa, la concretezza della vita che ci si pone davanti alle persone, che si pone davanti a Giasone, che lui va alla ricerca del vello d'oro, ma nella sua ricerca del vello d'oro in realtà lui si confronta con la vita, perché è la vita che si innamora di lui ed è lui che tradisce la vita. Quando le persone leggono gli studi classici, le leggono soltanto dal punto di vista estetico, non riescono a penetrare la relazione religiosa che gli studi classici possono rappresentare agli studenti. Come si può, dal punto di vista degli studi classici, capire che l'amore fra Zeus e Latona non è altro che l'atto di creazione dei bisessuali nella natura? Come si può vedere questo? Si vede soltanto Zeus che si fa Latona o viceversa, cioè una relazione d'amore. O cosa può cogliere lo studente degli studi classici nell'inganno di Era a Semele, che inducendola a chiedere a Zeus il favore di poterlo vedere nella sua interezza, in realtà Semele brucia perché nessuno può reggere alla vista del drago? Cosa coglie un individuo all'interno degli studi classici se non il fatto che la grande Era ha truffato una sua concorrente in amore? Ma invece la persona religiosa coglie un'altra cosa, e coglie le strategie di vita e di esistenza di Era, dell'essere natura nel suo insieme, quando il grande Zeus, fra i figli di Era, cerca di innestare l'infinito Dioniso, cioè le strategie per gli esseri della natura affinché diventino essi stessi degli dèi. Questo vede la persona religiosa pagana politeista. Mentre chi fa studi classici, il monoteista, vede solo Semele che sta bruciando per la vista del drago, e la persona religiosa pagana politeista coglie i percorsi di trasformazione, coglie che in quel momento ecco la correre di Mercurio, il quale prende il bambino di Semele incinta e lo cuce nella gamba di Zeus, e vede i titani che fanno a pezzi il bambino, il Dioniso adulto, e poi ricostruirsi le membra e rinascere. E allora l'uomo coglie le fasi, la persona religiosa pagana politeista coglie le fasi della vita: la vita dentro l'utero, la vita nel grembo di Zeus, dell'atmosfera, la vita che si svolge verso l'infinito, le tappe che un soggetto della natura deve attraversare per diventare nell'infinito dei mutamenti. E come può lo studente di arti classiche, di studi classici, di mitologia, che studia la mitologia, comprendere questo, cioè comprendere il venire in essere della natura, delle coscienze, delle intelligenze? Come può lo studente capire o cercare di capire che gli antichi non erano dei buzzurri, ma avevano la perfetta idea di cos'era la vita e delle sue trasformazioni? E nel mito hanno rappresentato la vita in se stessa, e nel mito hanno rappresentato simbolicamente ciò che una persona deve sapere per costruire se stessa nell'infinito dei mutamenti, l'aspetto religioso delle cose. Ecco, per questo motivo, anche se molti studenti studieranno il mito antico, non riusciranno a cogliere il lato religioso del mito antico. Pensare ad Atena, nata dalla testa di Zeus. Pensate un po', se questo fosse una rappresentazione di una realtà, un soggetto, Atena, che nasce dalla testa di Zeus. C'è chiaramente qualcosa che non quadra. C'è qualcosa da leggere in maniera diversa dal fatto che Atena sia sorta dalla testa di Zeus. Perché? E perché proprio mangiando meti Zeus partorisce Atena? Perché? Meti, che è l'intelligenza progettuale. Zeus la mangia. Il mangiare, no? Che ha un aspetto truculento, in realtà è il fagocitare, il far proprio. E quando l'informazione che noi abbiamo nella vita, cogliamo il lato luminoso, cogliamo il lato che entra nelle nostre emozioni e nelle nostre passioni. Ed ecco, in quel momento fagocitiamo, mangiamo l'informazione, diventa una cosa nostra, ci trasforma e noi la riproduciamo. Ed ecco Zeus che fagocita l'intelligenza progettuale di Meti e la fa propria. Lui diventa Meti, lui diventa lo stregone, colui che progetta la vita. E dalla sua testa nasce la capacità di progettare della vita di tutti gli esseri figli di Era. Questo è da comprendere nel mito per trasformare una semplice lettura dei studi classici in una trasposizione religiosa, in un modo di essere religioso delle persone. Gli studi classici possono portare alla religione pagana? No. Al massimo possono far innamorare le persone per l'estetica del gesto insito nei racconti epici. Non porta alla religione pagana. L'estetica è fatta dall'immaginazione della ragione, che non coglie nulla sotto la superficie della forma con cui gli avvenimenti appaiono. Nella rappresentazione estetica gli avvenimenti appaiono muti, pura arte che suscita delle emozioni, ma le emozioni sono suscitate nello spettatore che proietta sulla rappresentazione estetica ciò che la rappresentazione estetica ha suscitato in lui. Nella dimensione estetica lo spettatore si compiace del gesto eroico di Achille, che consacra il suo trionfo trascinando Ettore nella polvere. Oppure è pervaso da un senso di pietà per Ettore nella polvere. Ma la rappresentazione estetica viene immaginata priva di emozioni. Le emozioni della rappresentazione estetica sono quelle che vengono suscitate nello spettatore e che lo spettatore proietta sulla rappresentazione stessa. Le meravigliose pagine epiche dell'Iliade e dell'Odissea sono grandi affreschi estetici che hanno lo scopo di suscitare nel lettore un susseguirsi di emozioni che proietta sugli avvenimenti. È quel cantar della musa che apre nello spettatore il suo canale emotivo verso le rappresentazioni del mondo. E questo insegnano gli studi classici. Tant'è che gli studi classici vengono fatti anche nei seminari. Non per questo i preti cattolici vengono indotti alla religione pagana. Al massimo gli studi classici servono ai cattolici per accogliere qualche idea da imitare, come nella commedia di Dante. Si tratta di rappresentazioni estetiche che non vengono risolte con la dicitura, gli antichi credevano che. Ma quando una persona dice gli antichi credevano che, presuppone di proiettare se stesso su ciò che gli antichi dicevano, presuppone di proiettare sugli antichi la propria cultura, presuppone di proiettare sugli antichi una propria conoscenza sottoridotta. Cioè, lui è colui che conosce, che ha la conoscenza. Gli antichi avevano una conoscenza un po' inferiore, ma sicuramente era uguale alla sua, perché nessun monoteista riuscirà mai a pensare che gli altri hanno idee diverse dalle sue, visioni diverse dalle sue, modi di essere diversi dai suoi, passioni diverse dalle sue, etiche diverse dalle sue, canoni morali diversi dai suoi. No, devono essere i suoi proiettati nel passato, dove la persona antica era un po' più piccola di lui, magari era un primitivo, lui invece è un arrivato, per cui non riuscirà mai a capire ciò che è il mito degli antichi. La forza di una rappresentazione estetica è data dalla sua capacità di afferrare l'attenzione dello spettatore, di costringerlo a scaricare su di essa le sue aspettative psicoemotive. Le finalità commerciali di una rappresentazione estetica le ritroviamo nella pubblicità televisiva, oppure negli attori imbonitori, oppure in quelli che suscitano le masse, nel senso che diamogli all'untore, bruciamo vive le persone. Cioè, questa è la rappresentazione estetica che va a toccare un certe emozioni che non sono altro che rappresentazioni di aspettative delle persone, dove far sfogare delle tensioni delle persone. Pertanto gli studi classici non portano al paganesimo, semmai ne mettono in luce l'estetica rendendola viva e attuale nei sentimenti di molte persone. E fu quando il Boccaccio riscoprì gli antichi dei, fu un bisogno di sessualità, un bisogno di libertà, un bisogno di una poesia che era dimenticata dal cristianesimo, che bisognava ritornare agli antichi. Ma questo bisogno di ritornare agli antichi o bisogno dell'altro lo abbiamo anche fra i romani, che parlavano del buon selvaggio rivolto ai barbari, ai germani. Oppure lo abbiamo per esempio durante l'illuminismo, il 1500, il 1600, dove si parlava del buon selvaggio rivolto agli indios, quegli indios che venivano massacrati sistematicamente. Se la rappresentazione estetica mette in evidenza il 2% del DNA che separa l'uomo dallo scimpanzé, il pagano politeista sottolinea il 98% del DNA che ci accomuna. Nell'esempio che si è fatto di Achille e di Ettore, il pagano coglie la rappresentazione estetica fin tanto che guarda come spettatore, ma il pagano politeista, è sia Achille che Ettore. Non è il pagano che come spettatore proietta la sua immaginazione su Achille o Ettore, ma è lui stesso Ettore o Achille, è lui stesso che soffre il suo sangue che sgora, è lui stesso che esulta come un Achille, ed è lui stesso sia Ettore che Achille contemporaneamente in tutte le diverse fasi e in tutte le diverse situazioni della propria vita. Per il pagano politeista il mito è una forma descrittiva di forze e di relazioni che agiscono al di fuori dello spazio e del tempo. Agiscono su tutti gli esseri nati nella natura, forze che coinvolgono l'essere umano e che l'essere umano usa. In queste forze Hillman individua degli archetipi alla base delle azioni umane o dei bisogni umani. Hillman dice, fra le altre cose, che l'anima, le emozioni di una persona sono come una leonessa che vanno a caccia di altre emozioni, ma nello stesso tempo il mondo è fatto da emozioni, è fatto di anime che vanno a caccia della nostra anima. Queste forze hanno una struttura fisica che agiscono attraverso delle manifestazioni emotive dentro e fuori gli esseri umani, in tutte le direzioni dell'umana esistenza, in tutte le direzioni della natura, in tutti gli esseri della natura. Dai procarioti agli archeobatteri e tutti gli esseri della natura fino all'uomo ci sono 31 geni comuni. E Francesca Ricciarelli, ricercatore dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano e dell'European Molecular Biology Laboratory di Heidelberg, una delle autrici del nuovo albero della vita, afferma: siamo una specie fra le altre. Un pagano politeista direbbe: se 31 geni sono comuni, 31 divinità sono comuni e legano tutti gli esseri della natura. Agiscono in tutti gli esseri della natura, legano e vivono in tutti gli esseri della natura, costruendo se stessi nell'infinito dei mutamenti. Soggettivare l'altro, empatia, compassione, stessa passione, senso di insieme, telepatia, sincronicità, sono ciò che caratterizzano la persona religiosa, pagana, politeista. Non voglio spingermi oltre per definire quanto può essere profonda la capacità del pagano politeista di soggettivare il mondo in cui vive, identificarsi e vivere delle stesse passioni, degli stessi desideri e degli stessi intenti. Non lo voglio fare perché ogni persona che si identifica col mondo in cui vive ha delle specificità, delle predilezioni e costruisce il proprio potere di essere proprio vivendo nell'insieme in cui è nato. Non lo voglio dire, anche perché so di aver davanti a me un enorme sconosciuto che molte persone indagano e altre indagheranno. Nella mia vita quotidiana sono Ettore o Achille. Sia che sia il lavoro, sia che viva le relazioni familiari, sia che viva le relazioni sociali, sia che viva le relazioni nella natura. Non sono Ettore ed Achille e le migliaia di rappresentazioni dei miti perché ne recito la parte, ma perché Ettore e Achille vivono nelle mie azioni e nelle emozioni che riverso nella mia vita quotidiana. Così l'ingiustizia mi attraversa, mi lega e mi travolge. Ciò che avviene nella società è ciò che avviene dentro di me, perché il Dio offeso nell'altro individuo chiama il se stesso dentro di me. E così via, in tutte le relazioni, con tutto ciò che mi circonda. Quando avviene la guerra di Troia? Sta avvenendo ora. Una guerra fra dei, per la costruzione di se stessi nella e della vita nella natura. La guerra di Troia altro non è che l'epica con la quale l'individuo affronta la sua esistenza. È in grado questo individuo di rompere la barriera che lo separa dalla vita? Ettore e Achille, Urano stellato e Crono, Zeus, Era, Atena, sono solo delle rappresentazioni estetiche? O è ciò che emerge dentro di lui, che affronta con lui la sua esistenza? Non si diventa pagani politeisti solo perché si studiano i classici antichi. Lo si diventa quando la propria esistenza viene trasformata in un'interazione mitica fra il nostro quotidiano e gli dèi che agiscono in esso. Si diventa pagani quando Demetra e Persefone, Ade e Posidone, Prometeo e Iperione, Urano stellato e Gaia, Afrodite e le Erinni con tutti gli altri si manifestano quando facciamo un minestrone di fagioli, quando zappiamo la terra o consegniamo la posta, quando amiamo le persone, quando siamo persone civili nella nostra società. Qualche volta può essere che qualche altra persona riconosca nei nostri gesti dei gesti eroici, importanti, ma in ogni nostro gesto si esprimono gli dèi e il mondo, e noi siamo una cosa sola. Se notate, esiste più di qualche associazione pagana che si definisce associazione culturale. Non esistono associazioni religiose pagane, proprio perché essere una persona religiosa pagana significa essere parte della vita e non spettatore della vita. Dal punto di vista delle antiche religioni non è una cosa nuova. In Roma antica c'è il culto di Genio. Il genio era l'aspetto divino degli individui, iuno per gli esseri femminili. L'aspetto divino delle persone espresso dalle loro tensioni psicoemotive, che si legavano alle tensioni psicoemotive espresse dagli infiniti oggetti del mondo in cui vivevano. Genio era la definizione delle divinità in relazione al genio delle singole persone, che il genio delle singole persone, assieme alle altre, formava le comunità civili. Anche le relazioni con la natura facevano emergere un genio, un aspetto divino e cosciente consapevole di sé e per sé. Era il genio, la coscienza di sé, espressa dai progetti, desideri e passioni di chi si fondeva per perseguire gli stessi intenti. Era il genio del luogo, il genio della comunità, il genio della città, il genio dello Stato. L'interpretazione del genio fatta dai monoteisti è legata ad un oggetto esterno, una specie di spirito diverso dalla persona. In realtà il genio è la parte divina degli esseri della natura che si lega ad ogni altro essere della natura e della società nel suo insieme e nei suoi sforzi di trasformazione verso l'infinito dei mutamenti. Nella religione pagana politeista questa idea non è nuova, è nuova oggi. È un orrore monoteista che separa l'uomo dalla vita e dall'insieme in cui e da cui la vita è divenuta. È uno dei motivi per cui spesso mi arrabbio con le persone che chiamano se stesse pagane. Spesso hanno cultura classica, ma non sono persone religiose. Non vedono gli dèi e la loro azione nel mondo che ci circonda. Hanno solo nostalgia per un bel tempo antico che sta solo nella loro testa. Proiettano i loro desideri, ma non sono in grado di farsi emozionare dagli oggetti del mondo, né in questi vedono la manifestazione degli dèi. Ed è esattamente ciò che ci divide da una persona monoteista, cioè l'essere parte del mondo o separarsi dal mondo, essere creati o essere divenuti attraverso le trasformazioni del mondo. Le due posizioni, due modi di vedere la vita, impongono due strategie di esistenza diverse, due strategie che non si possono incontrare, non possono avere delle mediazioni. O si è delle persone che costruiscono il futuro, o si è dei rapinatori, degli sciacalli, fra virgolette, della gente che si appropria di questo presente e lo fa proprio, lo usa, lo assoggetta a se stesso, per impedire a questo presente di costruire il suo futuro. E ci vuole un bel percorso di distruzione soggettiva e personale delle persone perché queste non riescano a cogliere le trasformazioni e il potere che ha questo presente. Purtroppo ci si dimentica sempre che il presente è formato da un passato in cui ci sono state delle scelte e ci si dimentica che le nostre scelte vanno a fondare il futuro in cui noi agiamo. Essere sconfitti dalla vita significa aver paura del rumore delle armi di Ilio. La battaglia di Ilio è una battaglia che coinvolge gli dèi. È la battaglia della vita degli dèi. E gli dèi ci chiedono: vieni, partecipa alla battaglia, sii uno di noi. Ed è questo il pagano politeista. Il pagano politeista ha il coraggio di partecipare alle battaglie, ha il coraggio di mettere in gioco se stesso, ha il coraggio di affrontare la situazione in cui vive, ma soprattutto ha il coraggio di fondare il futuro. È questo che fa del pagano politeista una persona religiosa, non perché crede negli dèi, ma perché egli manifesta gli dèi e riconosce gli dèi nel mondo che ci circonda, riconosce la manifestazione degli dèi nelle azioni degli uomini che gli stanno attorno, riconosce gli dèi in tutto ciò che egli vede e in tutto ciò che costruisce con lui delle relazioni. Questo il pagano politeista sa cogliere dalla realtà che ci circonda, ma questo non lo può fare chi studia semplicemente gli studi classici. Chi studia gli studi classici vede in Ilio solo una guerra e il massacro. Chi studia gli studi classici vede solo la disperazione di un Odisseo, di Ulisse, che attraversa il suo percorso. Vede soltanto delle cose buffe, tipo i compagni di Ulisse trasformati in porci dalla maga Circe, ma non riesce a cogliere nell'attività della maga Circe e in Ulisse una relazione in funzione della vita. Eppure nella sua vita avrà sempre attorno delle maghe Circe, nella sua vita avrà sempre qualcuno che lo trasforma e gli trasforma le sue emozioni e gli trasforma il suo modo di guardare il mondo e di affrontare il mondo. E lui di questo non si avvede, perché per lui la vita non è una cosa mitica, non è un'attività eroica che coinvolge se stesso, è soltanto uno studio. Ripetere al professore: canta mio diva del peli d'Achille, lira funesta che infinite adusse luti e gli Achei molti anzi tempo all'orco, generose travolse almi d'eroi, dei cani e dei ugelli, orido pasto l'orsal mi abbandonò. Ma non vede il motivo dell'ira di Apollo, non vede l'Apollo che ha dentro di lui, non vede l'Apollo negli esseri che lo circondano. Per lui è soltanto questo Dio, questo superuomo, questo super essere che fa una strage perché vendicare l'offesa fatta a un suo sacerdote. Ma non vede l'espressione di questo nelle azioni degli uomini. Ed è questo che distingue la persona religiosa dalla persona che si limita a studiare gli studi classici. La persona religiosa coglie l'aspetto dell'azione, l'aspetto delle emozioni, l'aspetto delle rappresentazioni del mondo dagli studi classici, mentre la persona non religiosa coglie solo l'estetica dello studio classico e non riesce, non può andare più in là dell'estetica. E l'estetica può anche affascinare le persone. Noi troveremo sempre delle persone affascinate che parleranno di quanto è bella Venere, che parleranno di quanto è figo Zeus, ma Questo perché sollecita le loro passioni, perché sollecita la loro morbosità, perché sollecita degli aspetti divini che hanno dentro, ma non riescono a cogliere l'immensità di tutto questo, come da Zeus e dalla Titanomachia non sanno cogliere l'immenso che la guerra, la Titanomachia esprime, e non sanno riportare la Titanomachia nella loro quotidianità, nelle relazioni con le persone. Per loro è imbroglio, inganno, è gioco delle apparenze, gioco delle illusioni. Non sanno cogliere ciò che sta sotto alle cose. È vero, nessuno di noi sa esattamente quando coglierà la cosa che sta sotto, di sotto, di sotto e di sotto. Però è vero che se noi ci sforziamo a togliere i veli di Maya della nostra illusione, arriviamo ad afferrare delle cose che sono preziose per la nostra vita e la nostra esistenza. E allora vale la pena togliere il velo di Maya dalle cose che ci stanno davanti, e vale la pena toglierci l'illusione nel nostro guardare le cose, anche se dopo è un'altra illusione ancora, ma è un'illusione più grande. È più preciso il nostro modo di guardare il mondo, è più perfetto, e abbiamo la possibilità di togliere un altro velo, e un altro velo ancora. Perché quando gli uomini hanno imparato a maneggiare la spada sotto le mura di Ilio, il togliere il velo dell'illusione diventa una prassi della loro attività. Ma se io dico non tolgo il velo dell'illusione perché è fatica, perché tanto sotto c'è un'altra illusione, io mi chiudo nella mia illusione e chiudo il mio modo di guardare il mondo, e il mondo diventa muto per me. Non posso più cogliere le sue emozioni, non posso più cogliere quello che Hillman direbbe il cacciare dell'anima della leonessa, il cacciare delle emozioni del mondo e essere preda dalle emozioni del mondo. Perché noi viviamo in un crogiolo di relazioni, in un crogiolo infinito di relazioni, ed è questo che ci rende delle persone religiose. Solo questo, la conoscenza dei studi classici, la conoscenza della vita, la conoscenza dei meccanismi della formazione della percezione, la conoscenza dei meccanismi della plasticità cerebrale, la conoscenza dei meccanismi della possibilità di usare la percezione dello stomaco per introdurla alla ragione e tutto il resto, la conoscenza di tutto questo ci può aiutare. Ma fare tutto questo è un'attività di amore che noi dobbiamo avere all'interno della vita. Perché se è vero che la scienza mi dice che nel mio stomaco c'ho un altro cervello con cui analizza gli oggetti del mondo, specialmente in relazione al fatto che io mangia, è altrettanto vero che il mettere in moto quella percezione e far giungere quelli segnali alla coscienza è attività della mia prassi, è la mia attività con cui io maneggio la spada sotto le mura di Ilio. La scienza mi dice sì, c'hai questo meccanismo, ma la possibilità che io possa mettere in moto quel meccanismo e farlo diventare utile nella mia esistenza è solo perché io sono salito sui carri, è solo perché io ho messo la lancia in resta sotto le mura di Ilio. Quanti dei avevo a fianco, quanti dei mi hanno ostacolato, ma io ho stretto i pugni e i denti, ed è per questo che ho liberato la mia percezione dalle angherie della ragione, che voleva essere lei la padrona e coi suoi fantasmi bloccava la mia percezione del mondo. Questo è il pagano politeista, e questo non può essere solo la persona che studia i classici antichi. La persona che studia i classici antichi può avere una conoscenza tecnica, una conoscenza culturale, ma non ha quella fusione del mondo e quella empatia che ci lega al mondo che ha solo una persona pagana politeista. E con questo ho chiuso la trasmissione sul perché gli studi classici non possono fare una persona religiosa, una persona religiosa pagana, anche se possono consentire alle persone di accedere a una grande visione mitica della vita.